Merita Business Podcast, puntata numero 32.
Le organizzazioni più grandi hanno sin da subito compreso l'importanza e soprattutto il potere dello storytelling. Anche questa parola probabilmente è molto, molto abusata, ma anche molto, molto utile per le no profit, che a differenza delle profit, oltre alla forza del brand, hanno a disposizione le storie.
Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast, il podcast in cui scopriamo come usare internet per far crescere il nostro business. Vuoi lavorare da qualsiasi computer come se fosse il tuo? Con Safety Cloud Virtual Desktop puoi lavorare comodamente con le tue applicazioni, i tuoi dati e il tuo desktop su ogni dispositivo, anche mobile. Visita safetycloud.it/merita per provare Safety Cloud ed avere così diritto allo sconto esclusivo riservato ai follower di questo podcast. Eccoci qua, io sono Giorgio Minguzzi e oggi sono particolarmente felice perché parleremo di come internet stia aiutando chi si occupa quotidianamente di volontariato, protezione civile e di tutto ciò che in gergo possiamo chiamare charity. Oggi infatti parleremo di comunicazione online proprio per questi settori. Ad aiutarci in questo viaggio, che non sarà né semplice né scontato, ci sarà Letizia Di Tommaso. Per chi non conoscesse Letizia Di Tommaso, Letizia è una libera professionista che opera nell'ambito della comunicazione, nel terzo settore e nella pubblica amministrazione. Oggi ricopre il delicato ruolo di consulente del CISOM per la comunicazione e le relazioni con i media. Il CISOM è il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Ci spiegherà lei fra un attimo di che cosa si tratta. Letizia, benvenuta su Merita.
Grazie, grazie e ciao.
Ciao, grazie Letizia di essere qui con noi. Ci spieghi che cos'è il CISOM e cosa fa esattamente questa realtà così particolare?
Certo, allora il CISOM intanto è un acronimo e sta per Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Esprime l'attività operativa dell'Ordine di Malta nelle situazioni di emergenza in Italia da più di 45 anni. Parliamo di più di 4.000 volontari che contribuiscono ad interventi di protezione civile e soccorso sia ai bisognosi sia in Italia che all'estero. E abbiamo diversi gruppi che operano appunto in tutta Italia e si occupano di tutta una serie di attività.
Certo, oggi però se non sei su internet semplicemente non esisti, almeno diceva così un ospite del podcast un po' di tempo fa. Questo vale anche per le ONG, le charity, le realtà come il CISOM o no?
Certamente, per le non profit vale ancora di più perché è difficile diventare attori attivi dell'agenda setting. Tu sai che quando si parla di agenda setting e soprattutto quando si parla di relazioni con i media non è semplice riuscire in qualche modo a entrare e diventare sempre notiziabili, soprattutto quando si fa una determinata attività di charity oppure di organizzazione del terzo settore o di ONG. E quindi è proprio per questo motivo la cosa più importante è esistere sulla rete, ma in un determinato modo. Occorre esistere e narrare le proprie attività per rafforzare il proprio brand, e questo è fondamentale. Potremmo in qualche modo parafrasare Hikmet e dire: il mare più bello è quello che non navigammo, proprio perché questo, soprattutto nel caso delle no profit, potremmo rispondere con lo stesso concetto anche per le profit. Non basta avere una barca e stare in mezzo al mare. Occorre andare a cercare il buon vento, gli strumenti giusti per riuscire a gridare terra, qualcuno ci ha visto oppure noi abbiamo avvistato la terra. E dunque quello che mi sento di dire è che non basta semplicemente aprire degli account e pensare di ottenere gli stessi risultati che magari nell'era analogica di qualche anno fa appartenevano alle pubblicità sui media, cioè quotidiani o televisioni. Occorre creare un piano strategico, avere degli obiettivi sia a medio che a lungo termine e creare un piano editoriale, ma anche questo non basta per chi si occupa di comunicazione d'emergenza. Si cercano allora dei protocolli condivisi che possono poi essere attivati sulla rete nel momento della crisi, ma questo è ben altro discorso, anche se ha molto a che fare con la comunicazione del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta.
Certo, ma una ONG o una charity comunque hanno una modalità di comunicare che tante volte è un po', tra virgolette, deludente. Decidono di andare sul web e poi finiscono per pubblicare solo i comunicati stampa, cioè usano il web un po' come i regimi comunisti usavano i megafoni nelle piazze, no? Parlano solo loro e non ascoltano mai. Il web però è un po' diverso. Cosa vuol dire comunicare per il CISOM sui social network?
Beh, Giorgio, diciamo che questo valeva per le ONG di qualche anno fa, perché adesso devo dire che soprattutto quelle più grandi, le organizzazioni più grandi, hanno sin da subito compreso l'importanza e soprattutto il potere dello storytelling. Anche questa parola probabilmente è molto, molto abusata, ma anche molto, molto utile per le no profit, che a differenza delle profit, oltre alla forza del brand, hanno a disposizione le storie. Parliamo del materiale umano fatto di volontari e di bisognosi. Storie che spesso si intrecciano e che creano altre storie. Il comunicato stampa, che pure ancora trova posto sul sito, si trasforma ed acquisisce un tono diverso sulla rete, prende un'altra forma pur mantenendo lo stesso contenuto e lo stesso concetto, che poi molto spesso è parte della mission, ma in qualche modo si fonde e si condivide sulla rete in maniera completamente diversa, ecco. E potrei dirti anche un'altra cosa, che con la disintermediazione è finito il tempo analogico dell'offline, e naturalmente anche l'ufficio stampa ha dovuto evolversi aggiungendo anche la divisione team e digital team e social media team, proprio perché questo è fondamentale. Chi non ce l'ha, però, ecco, no, non è, nella maggior parte dei casi non è che perché non sa che occorre avere anche questi altri due tipi di comunicazione e di divisione all'interno dell'ufficio comunicazione, e che proprio nella maggior parte dei casi non se lo può permettere. È una questione economica più che di metodo. Quindi quando si trova a dover gestire contemporaneamente queste diverse azioni di comunicazione, a volte per chi non ha un piano strategico, la cosa più facile da fare, e a suo parere forse anche più importante, può essere la ricondivisione del comunicato stampa, perché in quel momento chi lo ricondivide sui social, prevalentemente questo magari può valere più su Facebook, pensa: così passa direttamente sulla timeline del giornalista X che ho aggiunto l'altro giorno, e quindi sembra come dire un passaggio semplice, in qualche modo quasi dovuto. Però ovviamente sappiamo che non è così. Un ingrediente molto importante, secondo me, per chi fa comunicazione per il terzo settore, per le ONG o nel caso di un corpo di protezione civile che fa delle attività di soccorso molto particolari, è quella che in gergo si chiama la passion why, che in questo lavoro è davvero fondamentale. Occorre crederci, e forse anche di più, per riuscire ad ottenere dei risultati. E pensare ogni giorno storie, raccontarle ai media e sulla rete, coinvolgere i pubblici, cercare l'engagement attraverso i contenuti e non soltanto semplicemente attraverso i sentimentalismi di una fotografia ben fatta, che, intendiamoci, conta moltissimo, ma nella maggior parte dei casi non basta. Molto spesso si esprimono dei concetti che potrebbero cambiare davvero la percezione delle persone, e anche questo fa la differenza nel nostro lavoro. Spesso davvero riusciamo in qualche modo a comunicare in maniera costruttiva con i media, e questo vuol dire in qualche modo anche modificare la percezione.
Certo, quindi parliamo di percezione per un attimo. Noi comunichiamo, scriviamo, ma poi la gente recepisce un po' quello che vuole, quindi si fa presto a rovinare la propria reputazione. Quanto è importante questo aspetto, e come si può costruire una buona reputazione online, specialmente se si ha a che fare con temi delicati come quelli dei migranti, dei poveri, dei bisognosi, di chi ha bisogno di essere soccorso, eccetera?
Beh, non è semplice anzitutto perché la reputazione fino a qualche anno fa, non dico che era sconosciuta, ma era sicuramente parte integrante del lavoro del PR, di chi si occupa di comunicazione e di relazioni pubbliche, però non era così predominante e preponderante come lo può essere adesso che la rete si è impadronita delle nostre vite. In realtà la reputazione ai tempi della rete è appunto ancora molto più importante per tutti, per no profit, profit, individui, istituzioni. Siamo tutti sotto la lente di ingrandimento e nella maggior parte dei casi purtroppo non ci se ne rende conto. Così come questa del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, che si occupa di soccorso ai migranti nel Mediterraneo dal 2008, da diversi anni, così come è intervenuta nelle emergenze più importanti d'Italia, naturalmente non è semplice, da una parte non è semplice, dall'altra comunque in qualche modo rappresenta la storia dell'Ordine di Malta, che esiste più di 930 anni, quindi comunque ha una sua sua reputazione, una sua specificità molto 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 importanti, ecco. Però in generale, diciamo, la costruzione della reputazione in rete è comunque un processo che può essere lungo, e molto spesso i risultati non giungere come sogna il cliente quando si è consulenti all'avvenuto pagamento della prima fattura qualche settimana dopo aver iniziato il lavoro. Non è così.
Poi,
io
qualche
non
settimana,
mi sento di dire,
qualche giorno.
Non è così.
Qualche giorno, non qualche settimana, dai.
Qualche giorno, certo, è chiaro. Non me
qualche
la sento
giorno
di dire,
non riescono a sopportare.
Molto spesso è un processo lungo che impegna anni di lavoro, ma perché non perché non si abbia la reputazione necessaria, ma perché costruire una reputazione giusta e adatta per arrivare poi ad altre azioni di comunicazione, come sono quelle le relazioni dei media, le relazioni con le istituzioni, e si arriva al fatidico fundraising, altra parola abusatissima insieme allo storytelling ormai in questi ultimi anni, ovviamente non è cosa semplice. Occorre anzitutto fare un'analisi approfondita dello scenario e della gestione interna. Molto spesso si parte dall'ascolto di chi compone sia il board ma anche dai volontari. Sono loro la vera cartina al tornasole sia della reputazione, sono loro purtroppo che in taluni casi ne possono compromettere l'anima magari senza rendersene conto fino in fondo. Ma dall'altro lato sono anche fonte inesauribile di informazioni, e quindi vale la pena attivare sempre e comunque l'ascolto anche con i volontari, con loro. Una volta individuati i punti di forza e di debolezza, si passa al piano di comunicazione, che va costruito attraverso obiettivi realistici. Questo è il caso anche di sottolinearlo. È inutile pensare di creare un bel contenitore senza i veri contenuti e soprattutto senza commisurare sempre le azioni di squadra che poi le dovrà seguire, le dovrà compiere. È un lavoro quotidiano fatto con diversi strumenti di comunicazione, fra i quali certamente le relazioni con i media hanno il suo peso, ma insieme vanno utilizzate anche altre leve che possono dare maggiore visibilità all'organizzazione attraverso quanto di più importante e positivo sia stato fatto negli ultimi anni. La reputazione si costruisce, occorre creare delle solide fondamenta oppure rafforzarle non appena si rende il piano di comunicazione operativo, ma ripeto, è un lavoro costante e quotidiano fatto negli anni.
Certo, hai citato l'importanza di coinvolgere non solo il board ma anche i volontari, e coinvolgere tutto il personale non è facile, ma del resto sono loro che hanno le notizie, sono loro che hanno le storie da raccontare. Bene, coinvolgerle non è facile, quindi qual è il modo con cui si riesce a far parte, a prenderli, a fare in modo che loro siano parte della squadra? C'è uno spazio per la formazione? Mi domando io.
Guarda, forse è la parte più difficile di tutto il lavoro. Parlando del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, è un corpo di protezione civile di emergenza, e per i più di 4.000 volontari in Italia l'attività più importante, ovviamente, aggiungo io, è quella di soccorrere le persone durante le emergenze, e non certo pensare all'importanza del racconto di quanto fatto sulla rete, men che meno pensare di fotografare o firmare le azioni che si stanno svolgendo proprio in quel determinato momento. E allora la prima fase è l'engagement interno, vale a dire coinvolgere il personale e i volontari nelle azioni di comunicazione, quindi raccontare loro quanto si sta facendo e soprattutto l'importanza di quello che si sta facendo, farsi raccontare le storie, far capire l'importanza di una buona immagine, che non è mistificazione delle proprie azioni, ma semplicemente uno strumento fondamentale per vedere quanto fatto anche subito dopo l'intervento sia ai media che all'opinione pubblica. È il lavoro più lungo, e la formazione sicuramente è fondamentale, ma non basta. Primo, perché in ogni caso è anche complesso coinvolgere tutti i volontari, trattandosi, io parlo ovviamente per la mia esperienza, di un corpo anche così ampio, così importante come quello del CISOM. Ma questo credo che valga un po' per tutti, perché non è semplice trovare dei momenti di formazione dove peraltro esistono già momenti di formazione altri rispetto all'attività, quindi sempre rispetto alla protezione civile e ad altre materie che sono per loro naturalmente molto più importanti che la comunicazione. E il coinvolgimento, secondo me, l'engagement è la vera parola chiave che viene certo dalla formazione per creare un vero e proprio skill professionale anche fra i volontari, ma è anche, ripeto, la parte più complessa, ma soprattutto da una lunga relazione fra il comunicatore e chi fornisce le informazioni, cioè i volontari, chi fa il lavoro di soccorso in mare durante un terremoto, nel fango. Sono loro che ci stanno davvero con competenza ed esperienza. Io posso fare Diogene con il lanternino da una parte, andare a cercare ogni giorno storie e informazioni, ma dall'altra, ovviamente, se non avessi volontari, penso che la mia parte di storytelling, ma di comunicatore in generale, non dico che verrebbe meno, ma avrebbe comunque un'empatia sicuramente molto minore e meno elevata.
Certo, ecco, adesso abbiamo citato questa parola ormai 10 volte, per cui lo storytelling è una cosa che ha preso piede e tutti ne parlano, diciamo proprio tutti, aziende, privati, professionisti, ecco, spesso però senza avere nulla da raccontare, cioè senza niente di epico da dire, nulla di rilevante, tutti parlano di storytelling, mentre invece nel settore in cui ti muovi tu le storie ci sono davvero, cioè una ONG, un ente, diciamo, che si dedica al volontariato o comunque all'assistenza, delle storie epiche ce le ha veramente. Ci dai qualche consiglio su come si può fare ad usare in maniera proficua lo storytelling in un mondo come questo, ecco?
Certo, è verissimo. Infatti la materia prima certamente non manca. Forse la fase di ascolto, che come dicevo prima è anche un po' la più lunga, è quella che poi ti permette a un certo punto di cominciare a raccontare le storie vere, perché ci entri dentro, perché anche tu vivi in maniera empatica rispetto al racconto dei volontari. La prima cosa da fare è certamente occorre trovare un tono che sia il più possibile personale ed appropriato. Non è detto che il tono è in qualche modo comunque i contenuti di una ONG o comunque di una organizzazione che si occupa di volontariato e di no profit, sia in qualche modo simile ad un'altra, perché ovviamente ognuno ha una cosa, una sua storia da raccontare e un suo filone naturalmente da mantenere nel tempo. Io personalmente, questo non mi vergogno a dirlo perché secondo me comunque fa parte del mestiere, ho fatto alcune prove prima di riuscire ad individuare cosa davvero potesse appassionare i nostri volontari per primi ed il pubblico poi, perché naturalmente sai benissimo che se parliamo di engagement i primi da convincere davvero sono i nostri volontari, poi arriva ovviamente il pubblico, anzi gli altri pubblici che in qualche modo ci seguono e che decidono di interagire con noi e di ricondividerci. Poi individuare l'unicità, appunto, come dicevo prima, della propria organizzazione. Quello che pensiamo sia fatto in maniera unica e magari che altre organizzazioni dello stesso settore non fanno, oppure a cui non abbiano già pensato, c'è anche questo, perché poi magari molte organizzazioni in Italia si occupano di soccorso ai senza tetto oppure di altre attività che magari vengono fatte da diverse organizzazioni. Una volta trovato il registro occorre iniziare a trovare delle storie, tirarle fuori dalle esperienze quotidiane di un corpo, nel mio caso, nel caso del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, in cui operano più di 4.500 volontari su tutto il territorio italiano, e che fra le varie attività, come dicevamo prima, c'è quella del soccorso in mare ai migranti dal 2008, fatto da team sanitari formati proprio per assistere i migranti in mare aperto in ogni condizione medica. Già questo, come dire, apre una finestra su un mondo talmente ampio e talmente vasto che ho dovuto non solo studiare, ma anche affidarmi molto spesso ai racconti dei medici e degli infermieri che queste attività le fanno e partecipano attivamente a questi soccorsi.
Certo, volevo ricordare che nelle note dello show gli ascoltatori troveranno tutti i link per visitare la presenza social del CISOM, in modo da poterli vedere questi storytelling, perché poi alla fine la realtà è che qui si raccontano non patacche in gergo romagnolo, sì, ma cose vere, storie vere e molto commoventi, quindi è una cosa interessante.
A proposito, ti dico, come dire, ti racconto un aneddoto particolare, poi in realtà ne sono molti insieme, che nella maggior parte dei casi, proprio perché parliamo di volontari abituati ovviamente ad attivarsi nei momenti di emergenza, ma nelle vere emergenze italiane, è chiaro che sono molto più abituati le cose a farle piuttosto che a raccontarle, quindi davvero nella maggior parte dei casi in questi, diciamo che questa attività un po' più approfondita di comunicazione, sia dello storytelling sui social media che poi anche nelle relazioni con i media, diciamo che l'ho approfondito negli ultimi 2 anni. E quindi parliamo del lavoro degli ultimi 2 anni, per quanto prima, in precedenza, ho comunque fatto una lunga fase di ascolto e di costruzione, come dire, delle fondamenta per quella che poi è la reputazione attuale del corpo. E le ho dovute molto spesso veramente cercare con tirare fuori in qualche modo, perché quello che per loro sembravano delle sciocchezze erano delle storie importantissime, e invece quello che parlava in realtà la parte che più potesse interessarmi, e quindi me la raccontavano con tanta come dire, con tanto entusiasmo, per me erano cose, non dico ormai già masticate, già messe nel dimenticatoio, ma quasi, ecco, c'è anche questa componente secondo me dell'engagement che va anche abbastanza approfondita. Chiaro, se parliamo comunque di una ONG o di un corpo che fa attività e che gestisce molti, molti volontari, ecco, non parliamo naturalmente di ONG in cui sono soltanto pochissime persone a prendere parte attiva all'attività dell'organizzazione.
No, mi sembra chiaro. Ecco, io ho una domanda, perché ho capito l'importanza del lavoro che hai fatto nel tempo e negli anni per fare in modo che gli volontari iniziassero un percorso di avvicinamento alla comunicazione, iniziassero a mandarti cose, iniziassero a raccontarti quello che ha dentro una notizia e non appena delle cose che sono magari molto significative per loro. Adesso sì. Penso un attimo invece al board, che quando si parla di internet, chiaramente questo riguarda un po' tutti i board, dalle aziende ai privati, eccetera, è terrorizzato dal fatto che poi alla fine si diventa esposti a cosa? A chi lascia poi commenti negativi, ed essere presi dentro agli scandali in questo mondo qui è un attimo, basta una piccola distrazione, una valanga di letame si appoggia sopra un moltissimo lavoro fatto molto bene e con tanta buona volontà. Ma non solo, anche i commenti volgari, razzisti, io immagino tutte le difficoltà che si hanno a lavorare con i migranti, così, ecco, come si gestisce il dissenso in rete per una charity, un ONG o un corpo di soccorso come il CISOM?
Intanto torno a ripetermi, perché sicuramente con la reputazione, e mi occupo di relazioni pubbliche, la brand building reputation è fra i miei skill professionali, per cui è chiaro che la prima cosa che mi viene a dire è proprio quella, la costruzione della reputazione. Stare sulla rete è un compromesso continuo, lo sappiamo bene, tu lo sai molto meglio di me. Non si può pensare di comunicare senza avere un feedback, altrimenti sappiamo bene che sarebbe solo informazione. Se non esistesse, ovviamente, peraltro, sarebbe dire che il nostro lavoro è inutile, perché se non hai il feedback vuol dire che quello che comunichi, il messaggio non passa, non viene recepito da nessuno. Certo, lavorare sulla reputazione è complesso, implica davvero tante azioni di comunicazione, in alcuni casi quasi all'unisono. Soprattutto la fase dell'analisi dello scenario è veramente molto importante, tanto quella dei risultati di quanto ottenuto. Questo spesso viene omesso, o magari perché fa parte della prima viene raccontata, ma ti assicuro che l'analisi dello scenario, questo vale in generale di tutto lo scenario, come dire, nel nostro caso sia italiano che internazionale, trattando anche di attività di soccorso nel Mar Mediterraneo ai migranti, è veramente importantissimo, perché vuol dire sapere sempre, essere sempre a conoscenza di tutto quello che accade nella comunicazione sulla rete, diciamo in qualche modo quello che volgarmente detto accade sulla rete, ma prevalentemente poi in realtà o sui social o attraverso i media. Rafforzare la reputazione di un'organizzazione è veramente la prima azione da compiere. Per quanto sia già abbondantemente riconosciuta, occorre sempre capire quali sono i player da coinvolgere, quali da tenere sotto controllo, e naturalmente rafforzare l'immagine, c'è anche questo. Nel caso del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta c'è un brand a fianco che esiste da più di 900 anni, certamente aiuta da una parte, mentre dall'altra viene rafforzato dalle relazioni con le maggiori istituzioni italiane ed internazionali, c'è anche questo da dire. Ma a volte anche questo non basta. Sulla rete i commenti negativi esistono, su Twitter ancora di più che su Facebook, e ci si lascia andare molto spesso a sciocche affermazioni e non si pensa di avviare un vero e proprio processo di de-reputation. Altre volte invece se ne è assolutamente consapevoli e si va avanti. Spesso si parla delle policy, che certamente sono utili, ma francamente chi decide di costruire una macchina del fango ad hoc o chi semplicemente scrive senza ragionare, in entrambi i casi ha ben poco interesse nel seguirle, questo è chiaro. E allora la risposta è spesso la miglior cura, ma soltanto se si pensa di poter essere esaustivi. Davanti al razzismo e alle ingiurie c'è poco da costruire, spesso il silenzio è più efficace di una risposta data con la pancia, senza un piano organizzato che porti l'altra persona alla persuasione oppure almeno al silenzio. Occorre innanzitutto capire da dove nasce quel distenso, se è un caso isolato oppure se nel frattempo si è caduti nella rete di un hashtag negativo che possa attrarre altre persone e quindi attrarre altri haters. In quel caso occorre prepararsi con un piano strategico concordato, magari coinvolgendo altri player nella conversazione che possano rafforzare il nostro messaggio, ma tutto questo deve essere fatto con una tempestività tale, proprio perché siamo sulla rete e tutto naturalmente pena la valanga che non si fermerà, è alimentata poi appunto da trolls e da altri haters della rete che trascorrono il tempo a creare delle reputation solo per il gusto di farlo. Quindi ecco, in quel caso bisogna essere veramente molto veloci, ma anche analizzare al contempo qual è l'azione strategica più importante da mettere in campo e poi da seguire.
Sono molto d'accordo. Nel crisis management, ecco, l'inizio del crisis management possiamo dire che è proprio la reputazione, il lavorare sulla reputazione, e questo impiega sicuramente molto più tempo e necessita di molte più attenzioni, tutte riguadagnate nel momento in cui ci sono dei problemi, ma resta il fatto che molte volte quello che un board oppure gli investitori di un'azienda non capiscono è che in quel momento di crisi in realtà vai a guardare, cioè diciamo ti protegge tutto il lavoro che hai fatto prima. è lì che vedi veramente sì. La bontà del tuo lavoro. Mi veniva in mente di chiederti una cosa che riguarda l'utilizzo delle live. Ho visto alcuni giornalisti che con i migranti utilizzavano Periscope e Facebook Live per fare delle interviste, per raccontare delle storie. Ecco, molto bello, ma con dei limiti anche di violazione della privacy di soggetti veramente da tutelare, perché poi i rifugiati veri scappano da situazioni molto delicate. Tu come vedi l'utilizzo di queste live all'interno dello storytelling che fai con i racconti delle imprese, di questi volontari del CISO?
Ma guarda, da una parte ti direi che è davvero la svolta, soprattutto in fase di emergenza, dall'altra ti dico che non l'ho ancora sperimentato, proprio per quello che dicevi tu, intanto perché sono ancora nella fase di engagement con i volontari e soprattutto fortunatamente non è ancora capitata un'emergenza che rendesse fondamentale raccontare live quanto il corpo stesse mettendo in campo in termini di forza lavoro e di mezzi. Questo naturalmente almeno finora in qualche modo mi ha agevolato, almeno questo mi ha agevolato.
Sappiamo che capiterà prima o poi, ma diciamo meno male che non è ancora capitato.
Sì, esatto, sappiamo che capiterà, in quel caso puoi ovviamente cercare di organizzare dei protocolli che nel momento dell'emergenza verranno attivati ovviamente non soltanto da me ma anche dagli altri stakeholder, dagli altri player che in qualche modo parteciperanno ancor più dell'Ordine di Malta alle attività di soccorso, quindi diciamo che abbiamo preparato dei protocolli e speriamo di utilizzarli il più tardi possibile e soprattutto che poi siano efficaci. Però ecco, tornando all'attività di quest'ultimo periodo, che è proprio quella nella maggior parte dei casi del soccorso ai migranti, per chi si occupa di questo tipo di emergenza c'è anche, come dicevi tu, una riflessione da fare delicata in termini di privacy. È chiaro che si tratti di emergenza nel Mediterraneo, innanzitutto nessun medico pensa mai a fare prima le riprese e poi a salvare vite umane, dal momento che non è possibile prevedere una squadra, una persona dedicata alla comunicazione a bordo. E poi ecco, proprio perché noi siamo a bordo di mezzi diciamo navali di corpi militari e di altre alte istituzioni italiane, naturalmente la privacy e poi le policy di comunicazione sono ancora più alte, quindi davvero in questo momento non c'è mai venuto in mente ancora di sperimentarlo, ma non c'è stata la possibilità. In caso di un'emergenza dovuta a calamità naturali, il compito di un volontario del CISOM è quello di aiutare il prossimo e far vedere e il prossimo in difficoltà non è sempre la scelta migliore, lo sappiamo bene, perché insomma in quel momento è chiaro che non è così semplice prendere una decisione, accendere il telefono e dire ok, da questo momento siamo live, siamo in diretta, ma questo che sia io attiva sul campo in quel momento oppure che sia un volontario delegato dall'ufficio comunicazione. Un conto, parliamoci chiaro, un conto è fare una diretta da una scrivania, ma nel nostro caso non avrebbe senso, e un conto è fare delle riprese live mentre stiamo aiutando altre persone, ma non è sempre il caso e non è sempre semplice capire dove finisce il momento di azione e dove arriva poi il momento di privacy dell'altra persona che stiamo soccorrendo. Mi è venuto in mente più volte di iniziare a farne alcuni durante le esercitazioni, così da far vedere in diretta cosa accade, simulando un'emergenza e le calamità naturali, e questo potrebbe probabilmente risultare anche utile in termini di prevenzione per i cittadini. Forse in questo caso ci penseremo, ci stiamo pensando, magari a stretto giro, come dire, riusciremo anche a farlo, a farvelo vedere.
O magari qualche appuntamento live su Facebook con chi ritorna da una missione che racconta in prima persona che cosa ha fatto, ecco.
Sì, però sì, è vero, e ho visto che anche questo è una parte dello storytelling molto, molto efficace. Sicuramente lo faremo, l'abbiamo fatto anche con trasmissioni registrate praticamente live nel momento del soccorso ai migranti o purtroppo nel caso di tragedie. È chiaro che nel momento in cui il medico è sbarcato, diciamo che molto spesso sono state fatte anche interviste praticamente live oppure addirittura ancora sulle navi in cui sono riusciti ad accedere giornalisti, e io credo che in quel caso sia quasi considerarlo come live. Però ecco, in quel caso è ancora complesso dal punto di vista del medico, del sanitario comunque che ha operato, perché anche in quel caso c'è una difficoltà, come dire, psicologica di aver partecipato a un'emergenza molto, molto importante, e quindi essere innanzitutto fisicamente debilitati, ma nella maggior parte dei casi purtroppo anche psicologicamente. Molto spesso non ti nascondo che mi sono interrogata, proprio perché mi occupo anche della parte delle relazioni con i media, se fosse il caso di agevolare in quel momento la finestra di comunicazione che mi si apre con i media, perché effettivamente è un momento molto delicato in cui far parlare i nostri team sanitari è la cosa, come dire, più diretta per far capire il tipo di attività che si fa, ma dall'altra anche in quel caso non è semplice stare lì e capire se in quel momento il medico che è appena sbarcato è in grado di sostenere un'intervista oppure non è psicologicamente pronto. Anche qui, come dire, è un caso, come dire, è la percezione che si ha della situazione d'emergenza in quel momento e soprattutto che tipo di comunicazione vuoi dare sia nei confronti dei media che nei confronti del pubblico.
Sì, sì, certo, poi c'è anche una sorta di caso di coscienza, cioè privilegio, sì, l'opportunità.
È un maremagnum di cose da gestire, soprattutto nell'emergenza, che è completamente diverso.
Certo. Ascolta, parlando di cose invece più interessanti, come misuri i successi di quello che fai? Quali strumenti usi?
Allora, per Facebook una buona massa di informazioni le prendo naturalmente dai dati Insight che mi sono serviti per misurare l'attenzione sulla pagina e capire come creare contenuti che potessero interessare di più il mio pubblico. Quindi è chiaro che quella è stata la prima fase, anche in quel caso di ascolto, che io ho attinto direttamente da Facebook. Poi certamente Google Analytics Report e Social Mentions and Clout mi sono utili, però ecco, diciamo che dovendo in qualche modo organizzare il lavoro autonomamente, diciamo in autonomia significa nella maggior parte dei casi ahimè da sola oppure aiutata da qualche buon collega che mi dà una mano, diciamo che sono ancora più proiettata nella fase dello storytelling. Lo so che quello che sto dicendo non è a mio vantaggio, però è così, diciamo che la buona base di informazioni la prendo ancora dai dati Insight che sono di Facebook e di Twitter, perché sto ancora costruendo tutta la parte, come dire, di comunicazione, non solo l'engagement ma tutto il piano di comunicazione in generale.
Sì, poi sai, non è facile, perché mi rendo conto che non è...
L'abbiamo detto in contemporanea.
Sì, non è un ente facile da governare, non puoi farci degli esperimenti sopra, ecco, sulla reputazione dei volontari, ecco, fai fatica.
Guarda, in questo caso ammetto di essere anche un po' una PR all'antica e l'ascolto lo faccio molto anche attraverso la rete direttamente, oltre che agli strumenti che misurano il consenso e anche l'organicità dei post, faccio molto benchmark con le altre organizzazioni e secondo me comunque il confronto è fondamentale oltre alla misurazione poi personale, quindi diciamo che vivendo always on probabilmente riesco più a appunto a trarre informazioni dal benchmark ma anche dall'ascolto appunto della rete in generale, ecco.
Certo, ci racconti invece una campagna che hai seguito, che è andata bene, la strategia che hai seguito, i risultati raggiunti, raccontaci un po' dietro le quinte, ecco, del dietro le quinte di questa campagna.
Stiamo ancora testando, in realtà la campagna si chiama Liberali dal mare ed è proprio molto incentrata sulla comunicazione del soccorso d'emergenza ai migranti nel Mar Mediterraneo. Abbiamo deciso con il board, diciamo con il direttore oltre che con il board, di fare un primo test del CISOM di una campagna proprio attraverso quello che in questo momento è, purtroppo è brutto dirlo, ma non dico il core business, ma in qualche modo la mission maggiore che abbiamo è proprio quella di soccorso ai migranti nel Mediterraneo e naturalmente prima di capire come avviare una campagna di raccolta fondi vale anche la pena creare una sensibilizzazione sul tema dell'accoglienza, quindi diciamo che è un po' un ibrido proprio perché e il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta nei secoli ha sempre assistito gli ultimi, i viaggiatori, i pellegrini, ecco, e quindi in qualche modo ha nella sua mission primaria quella di assistere e soprattutto quella di sensibilizzare l'opinione pubblica a temi sempre molto particolari. Quindi collegati a questa campagna abbiamo anche altri eventi, abbiamo creato anche altri eventi, ovviamente non solo una campagna di raccolta fondi, ma anche proprio l'engagement e soprattutto una costruzione della reputazione anche ad ampio raggio. Diciamo che questo primo concerto che è stato fatto agli inizi, proprio ai primi del 2016, ha francamente ha anche già raccolto una discreta cifra che poi è stata immediatamente utilizzata per il soccorso dei siriani nel Mar Egeo quest'inverno, e anche altre attività che stiamo organizzando e che saranno avviate subito dopo l'estate. Diciamo che ancora andiamo di pari passo con una campagna di sensibilizzazione, engagement, costruzione della reputazione e anche raccolta fondi, perché ovviamente come tutte le ONG ne abbiamo bisogno anche noi. È un primo concreto passo appunto anche per l'engagement interno, sia rivolto ai nostri sostenitori interni che finora hanno assicurato le nostre attività, sia anche ai volontari e poi a tutto il pubblico che ci seguono e che soprattutto sono stati incrementati in questi ultimi 2 anni.
Certo, è molto interessante quello che dici rispetto alla questione del finanziamento, perché a certi tipi di operazioni si fanno ma costano anche, ecco, lasciando per un attimo sullo sfondo gli famosi angeli del fango, in realtà avere volontari preparati che operano nel canale di Sicilia in realtà è un costo non indifferente, è tutta un altro film, ecco. Quindi il tuo mestiere fino a quando non sconfina in quello del fundraiser, perché il passo è molto breve, mi sembra.
Sì, il passo è molto breve, il confine è sottile ma è ben visibile. Ti assicuro che cerco di mantenere questo confine ben visibile, perché poi è fondamentale secondo me, anche perché fare i tuttologi nella vita non paga. È chiaro che chi si occupa di relazioni esterne inevitabilmente entrerà in contatto anche con aziende, i vari stakeholder, non ultime le istituzioni. Ma subito dopo occorre creare una strategia di comunicazione che prevede anche altre competenze che sono proprie del fundraiser. E diciamo che preparo il terreno anche attraverso la costruzione della reputazione a chi poi concretamente porterà a compimento i risultati della raccolta fondi.
Bene, no? Quindi un lavoro propedeutico. Senti, siamo arrivati ormai al termine del tempo che abbiamo per la puntata. Io sono sicuro che oltre alla curiosità del vedere un po' i link del CISOM, gli ascoltatori vorranno anche mettersi in contatto con te per chiederti dei chiarimenti e approfondire. Dove ti possono trovare?
Certamente always on, dal momento che seguo personalmente quasi tutte le attività di comunicazione che prima organizzo nel piano strategico e poi ahimè metto anche in atto quotidianamente ogni giorno nella sua concretezza. Su Facebook per raccontare il mio viaggio personale, su Twitter dove però sono più ascoltatrice che cinguettatrice, su LinkedIn per leggere quanto ho esperito finora e su Instagram per vedere qualche scatto che ho fatto negli anni. Su Google Plus perché occorre provare prima di capire e proporre al proprio cliente cosa è efficace e cosa no.
Tanto non c'è nessuno su Google Plus, quindi non è un problema.
Ma diciamo che ci sono quelli che in realtà hanno l'account Google perché di Gmail, perché naturalmente sono abbastanza, come dire, spinti a farlo, ma poi a connettersi, ad avere anche un proprio account su Google Plus, ma ovviamente ammetto la mia mancanza, l'ho utilizzato un paio di volte all'inizio e poi ovviamente anche dovendo seguire personalmente tanti account contemporaneamente, devo dire che quello che seguo meno, se non per niente.
La cosa bella di Google Account è l'unico social in cui tutti hanno un account ma nessuno lo usa.
Bravo. E io fossi in Google un minimo di riflessione su questa cosa la farei, ma in realtà sappiamo benissimo tutti che a loro non interessa ovviamente avere persone attive su Google Plus, ma
Al momento hanno fatto così.
In altri modi, certo. Ecco, dai, mettiamo così. Certo.
Al momento sono riusciti a fare solo così. Bene, grazie Letizia per essere stata con noi. A presto allora, a risentirci.
Grazie,
e congratulazioni per le vostre attività.
Per l'opportunità.
Grazie mille. Ciao, 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 ciao.
Ciao.
Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di come una realtà del mondo del volontariato, una ONG, una charity, possa comunicare correttamente sfruttando internet. Grazie per essere stati con Letizia e con me, spero sia stato un episodio ricco di spunti utili per le vostre attività. Se avete voglia di farmi sapere la vostra opinione, fare una domanda sull'argomento di oggi o lasciare semplicemente un saluto veloce, potete usare i commenti alla pagina www.merita.biz/32. www.merita.biz/32. Tutti gli appunti e i link citati da Letizia durante lo show li potrete trovare lì. Se avete apprezzato il podcast o avete voglia di lasciare un feedback sulla trasmissione, vi ricordo che avremo piacere di raggiungere le 100 recensioni su iTunes per Natale. Perciò se ci date una mano, se potete contribuire anche voi lasciando il vostro feedback sulla piattaforma della Apple, vi bastano pochi secondi e per noi sarebbe un grande aiuto. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!